Non conoscevo un'altra parola e soprattutto non aveva senso tacerla dopo averla già utilizzata. Francesco, il papa della schiettezza, soddisfa la curiosità dei giornalisti che inevitabilmente vogliono sapere le ragioni del vocabolo tabù, sempre al centro di questioni ogni volta che si parli dell'uccisione di massa degli armeni del primo Novecento e delle responsabilità turche nella vicenda.
Io non conoscevo un'altra parola. Io vengo con questa parola. Quando arrivo a Roma sento l'altra parola, il grande male o la tragedia terribile, e mi dicono che no, che quella è offensiva, quella del genocidio, che si deve dire questa. Ma dopo aver sentito il tono del discorso del presidente e anche con il mio passato con questa parola e aver detto questa parola l'anno scorso a San Pietro pubblicamente, sarebbe suonato molto strano non dire lo stesso almeno. Ma lì io volevo sottolineare un'altra cosa, e credo, se non sbaglio, che ho detto: in questo genocidio, come negli altri due, le grandi potenze internazionali guardavano da un'altra parte.
Degli armeni Francesco celebra il coraggio e la fedeltà secolare alla fede cristiana, la capacità di non aver smarrito la tenerezza, la bellezza dell'arte in mezzo a una vita costellata di croci di pietra. Prego, dice, perché trovi la giustizia e la pace.
Io so che tanti lavorano per questo. E anche io sono stato molto contento la settimana scorsa quando ho visto una fotografia del presidente Putin con i due presidenti armeno e azerbi, ma almeno parlano, e anche con la Turchia. Il presidente della Repubblica nel suo discorso di benvenuto ha parlato chiaro, ha avuto il coraggio di dire: mettiamoci d'accordo, perdoniamoci e guardiamo il futuro. Ma questo è un coraggio grande.
Non può mancare un nuovo commento del Papa sul tema del giorno, la Brexit, stavolta più articolato rispetto all'accenno fatto all'andata. Un giornalista, ovviamente inglese, gli chiede se sia preoccupato del fatto che l'uscita del Regno Unito possa comportare la disintegrazione dell'Europa e addirittura una guerra. Per Francesco questi eventi di stampo secessionistico sono da valutare bene per evitare il pericolo, afferma, di una balcanizzazione del continente.
La guerra già c'è in Europa, poi c'è un'area di divisione non solo in Europa ma negli stessi paesi. Ma si ricorda lei la Catalogna, l'anno scorso la Scozia. Per me sempre l'unità è superiore al conflitto, sempre. E il passo che deve dare l'Unione Europea per ritrovare la forza che ha avuto nelle sue radici è un passo di creatività e anche di sana disunione, cioè dare più indipendenza, dare più libertà ai paesi dell'Unione.
I temi di attualità ecumenica abbondano, primo fra tutti il concilio panortodosso di Creta, che dopo decenni di preparazione ha visto alcune chiese, tra cui il Patriarcato di Mosca, rinunciare a prendervi parte, ma il parere del Papa è positivo.
Il solo fatto che queste chiese autocefale si siano riunite in nome dell'ortodossia per guardarsi in faccia, per pregare insieme e per parlare e forse dire qualche battuta, ma quello è positivissimo. Io ringrazio il Signore. Il prossimo saranno di più, benedetto sia il Signore.
Una domanda chiama in causa Francesco anche sui 500 anni della riforma protestante che vedrà il Papa volare tra 4 mesi in Svezia per una celebrazione. Lutero, credo che le sue intenzioni non fossero sbagliate, opina il Papa. Forse erano alcuni metodi a non essere giusti, e tuttavia la Chiesa ammette alla sua parte di responsabilità nel processo che mise in moto la riforma.
C'era corruzione nella Chiesa, c'era mondanità, c'era attaccamento ai soldi, ai poteri, no? Lui ha protestato, poi era intelligente e ha fatto un passo avanti giustificando il perché faceva questo. E oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non ne aveva sbagliato. Oggi il dialogo è molto buono. Quel documento sulla giustificazione credo che sia uno dei documenti ecumenici più ricchi, più profondi, no? È d'accordo, ma ci sono divisioni ma dipendono anche dalle chiese.
Sul rispetto verso gli omosessuali, sul quale viene sollecitato a partire da una recente affermazione del cardinale Marx, Francesco ribadisce che nessuno può ergersi a giudice di queste persone e ricorda il catechismo che invita ad accompagnarne il cammino verso Dio, quindi soggiunge.
Io credo che la Chiesa non solo deve chiedere scusa, come ha detto quel cardinale marxista, non solo deve chiedere scusa a questa persona che è gay, che ha offeso, ma deve chiedere scusa ai poveri anche, alle donne sfruttate, ai bambini sfruttati del lavoro. Deve chiedere scusa di aver benedetto tante armi. La Chiesa deve chiedere scusa di non aversi comportato tante volte, quando dico la Chiesa diciamo i cristiani, la Chiesa è santa, i peccatori siamo noi. I cristiani dobbiamo chiedere scusa di non aver accompagnato tante scelte, tante famiglie.
Francesco conferma di avere sulla scrivania l'ipotesi di una commissione di studio per l'istituzione delle diaconesse nella Chiesa e assicura che durante la sua visita ad Auschwitz il mese prossimo vorrà, come fatto al mausoleo del genocidio armeno, andare in quel posto di orrore senza discorsi, con la preghiera del silenzio. Infine, con la consueta affettuosa simpatia che sempre gli riserva, Francesco torna a parlare di Benedetto XVI. Con coraggio, scienza e teologia riconosce ha deciso di aprire la porta al papato emerito, ma ribadisce Francesco, c'è un solo papa.
Lui per me è il nonno saggio, è l'uomo che mi custodisce le spalle e la schiena con la sua preghiera. Mai dimentico quel discorso che ci ha fatto i cardinali il 28 febbraio. Fra voi sicuro che sarà il mio successore. Prometto obbedienza e lo ha fatto. Poi ho sentito, ma non so se è vero questo, sottolineo, ho sentito, forse siano dicerie, ma vanno bene col suo carattere, che alcuni sono andati lì a lamentarsi perché questo nuovo papa, e li ha cacciati via, col migliore stile bavarese, educato, ma li ha cacciati via. Se non è vero è ben trovato, perché quest'uomo è così, è un uomo di parola, un uomo retto, retto, retto.